potevano goderne con o senza il suo consenso, poiché lei era solo e soltanto un delizioso oggetto acquistato e per questo non poteva che morire o nascere già morto il rapporto di coppia. Tobia invece agisce subito, come qui viene raccontato, in modo diametralmente opposto. Agisce subito considerando e mettendo in primo piano il rapporto tra i due, il noi. Lo si vede ben chiaro dal gesto che i due si prendono per mano. Lo si vede ben chiaro dal fatto che dopo essersi presi per mano si dice: domandiamo al Signore che ci dia la grazia e la salvezza. Naturalmente si sottintende la grazia e la salvezza da quello che ha fatto o farebbe morire, ha fatto già per tante volte morire o farebbe comunque morire ogni rapporto. Si sente in questi versetti che abbiamo letto il ritorno continuo, sia prima sia nella preghiera, del pronome noi. È il linguaggio caratteristico della coppia. C'è uno psichiatra belga che esprime questa necessità di assumere un linguaggio e un atteggiamento di coppia parlando in termini matematici. Dice che la formula per cui questo si realizza si potrebbe descrivere in matematica con 1 più 1 uguale 3. Perché 1 più 1 uguale 3? Perché le altre alternative sono 1 più 1 uguale 1. Quando lui oppure lei, che può succedere a tutti e due, in qualche modo ingloba in sé l'altro e concepisce l'unione come una integrazione. Per cui ciò che sente lui, ciò che decide lui o lei, bisogna che sia percepito, sentito, voluto ipso facto anche da lei o da lui. Questa è l'unità. Questa non è l'unità, questa sarebbe la fusione. Per cui, no? Per fare degli esempi, noi andiamo tutte le estati in montagna a casa della zia, diceva un lui sicuro della convinzione che ciò che faceva felice lui per forza faceva felice anche lei, perché uno più uno fa uno. Ma quando lei osò dirgli: no, ti prego, quest'estate no, quest'estate no, non mi sono mai trovata bene a casa di tua zia, lui allibito risponde: ma perché non me l'hai detto prima? Di nuovo colpevolizzandola dopo che aveva chiuso gli occhi sui segnali che lei ripetutamente gli aveva mandato nel corso degli anni. La stessa cosa può succedere a lei, che attribuisce a lui i suoi stessi bisogni o desideri. Se non si accorge che mi sono comprato una nuova camicetta, vuol dire che non mi ama più.
Però, cioè, voglio dire, sempre le cose che vi dico e dette dalle donne, non ho capito.
C'è qualcosa prima detto dall'uomo? Si fa per fare pari. Questa non è matematica, o è, se volete, una matematica imperialista, dove uno dei due integra, ingloba, contiene l'altro. L'altra alternativa è infatti che uno più uno fa due. Cioè, l'unione significa una giusta posizione con tanto di divisioni, di divisione di beni e di ruoli ben precisa e rigorosa. Tu non tocchi il mio telefonino, tu non metti il naso nel mio computer, tu non vieni a sollevarmi il coperchio delle pentole in cucina, tu non metti naso su ciò che decido con i bambini, tanto non ci sei mai, tu vai pure a letto all'ora che vuoi, intanto io faccio le ore piccole davanti alla TV o navigando in rete. Queste e infinite altre divisioni in pari parti uguali, io ho i miei interessi e tu i tuoi, in pari zone franche che naturalmente tenderanno a dilatarsi sempre di più, è la matematica separatista. 1 più 1 uguale 2 parallele. La espressione di quello psichiatra che dice che 1 più 1 fa 3 e dice che questa è la matematica della coppia, vuole sottolineare precisamente che c'è un'altra prospettiva diversa da tutte e due queste, e che è quella che 1 più 1 produce una nuova realtà che non è né uno né l'altro né la giusta posizione parallela dei due, ma una nuova realtà che risulta dalla intercomunicazione, dalla condivisione, dal mettere in comune la vita dell'uno con quella dell'altro, dal mettersi reciprocamente da tutte e due le parti nei panni dell'altro, insomma nel generare una terza entità che non è più né l'io né il tu, né l'io più il tu, ma invece una comunità creativa, nuova e assolutamente nuova creazione, che è il fare noi. Ed è questo il motivo profondo di un termine che qui viene usato per il rapporto di coppia, sia nelle coppie più anziane sia nella coppia giovane, e cioè un termine anche questo molto strano per noi, cioè quello di chiamarsi fratello, sorella, che non ha niente a che fare con quella frase che noi diciamo quando diciamo vivere da fratelli, come fratello e sorella, cioè senza rapporti intimi, ma indica una relazione con l'altro dove la relazione di comunione e di condivisione è in primo piano. è proprio questo il senso per cui lei diviene sorella per lui e lui diviene fratello per lei, perché costruiscono insieme un tessuto nuovo di esperienze, una nuova entità, una terza realtà che è precisamente non la fusione né la distinzione o la divisione parallela, ma l'interazione, la relazione interpersonale. Nello stesso, nella stessa direzione si può comprendere non solo il termine fratello e sorella usato qui con tanta naturalezza, ma si può intendere in questo modo anche la questione dei sette mariti, tutti quanti scomparsi o defunti, che, come dicevamo, equivalgono anche alle sette mogli, rovesciando il rapporto, guardandolo dall'ottica femminile. I sette mariti che bisogna che muoiano perché nasca un rapporto sono, per esempio, il marito che deve essere sempre bello, il marito che deve essere sempre buono, il marito che deve essere sempre bravo, il marito che ti capisce sempre, il marito che compie per te il distacco totale dalla sua famiglia di origine, il marito che non ha mai avuto una mamma, il marito che come padre fa sempre la cosa giusta, e cioè quello che tu desideri che faccia. Questo, per esempio, è un altro modo di intendere i sette mariti, che, ma la stessa cosa, rovesciando la frittata, può valere per anche per i mariti. Potremmo trovare facilmente sette mogli inesistenti che metterebbero a dura prova o farebbero morire la relazione, precisamente perché sarebbero questo uno dei due che fagocita l'altro e lo vuole a immagine e somiglianza di sé. Questo è un'altra maniera di dire il significato profondissimo di questo raccontino, di questa fiction biblica a proposito del rapporto. Ma la cosa che di più viene in evidenza nella pagina che abbiamo visto è sicuramente quell'altra, e cioè dietro il termine fratello e sorella ci sta un modo di concepire la relazione sessuale, non soltanto la relazione intima, l'atto, il gesto che chiamiamo la relazione sessuale, ma ancor più il significato che ha l'essere un uomo e una donna, il significato che ha la relazione intima come gesto di comunione, come sacramento di comunione, come espressione di una relazione di comunione. Ognuno di noi, e questo è un altro senso di della figura di Asmodeo, che si trova in, non solo nella Bibbia ma anche in altre letterature. Per esempio, tutti ricordiamo l'analoga fiction extra biblica di San Giorgio e la bestia o il drago per salvare la fanciulla. Queste storie hanno molto in comune perché appartengono ad una matrice identica. Un recente libro di spiritualità coniugale scritto da un pastore protestante che si chiama Walter Robisch parla della sessualità intesa come una potenza istintiva, esplosiva, come qualcosa di scatenante, come qualcosa di consumistico, egoistico, come qualcosa di incontenibile. Ne parla in termini anche qui di una fiction, raccontando la storia del custode di una tigre che prima pensava di custodirla mettendola in gabbia e si accorge che al primo che si avvicina quella tigre se lo sbrana. Poi, per maggiore spaventato da questo, la vuole rinchiudere in una grotta senza porte né finestre, ma succede un casino ancora più grosso, uno scatenamento ancora più selvaggio. Alla fine una persona saggia gli suggerisce: portala in casa tua invece che metterla in una gabbia o in una grotta più sigillata possibile. Portala in casa tua, imparagli a convivere con te. Obbedendo a questo consiglio, questo la porta in casa sua e per la prima volta impara a guardarla negli occhi. E precisamente quando la tigre si avvede che il guardiano non ha più paura e che la sua respirazione è regolare dal guardarsi negli occhi, gli si sdraiò ai piedi. Ma la notte seguente la tigre di nuovo tornò a ruggire e il guardiano fu preso da un'enorme paura. Di nuovo provò ad aprirle la porta e a guardarla negli occhi. Così dovette imparare a fare sempre, giorno dopo giorno. Non era valido una volta per tutte. Doveva sempre rifarlo di nuovo. Dopo anni, la tigre e il guardiano divennero buoni amici. Il guardiano poteva accarezzare la tigre e metterle la mano tra i denti, ma non doveva smettere di guardarla negli occhi. Anche questa è una fiction molto bene articolata, molto bene descrittiva di quali sono i due modi con cui si può realizzare e quindi dare compimento a questa potenza che abita in noi e che può essere una potenza enorme di vita o di morte. L'immagine del guardiano potrebbe suggerire che si tratta di una realtà da tenere a bada, da tenere al guinzaglio, ed invece si parla di un guardiano che intesse una relazione faccia a faccia, senza gabbia, senza guinzaglio, ma invece con un rapporto da persona a persona, il che significa che si tratta non di una tigre, ma di una dimensione della persona che va realizzata come tale, educata, addomesticata, secondo il linguaggio di un altro famoso libretto di uno scrittore francese, Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, bellissimo libretto che, se non avete letto, vi consiglio di leggere, perché anche lì, con la fiction del rapporto fra un principe e una volpe, si descrive in maniera splendida, stupenda, una strategia importantissima per costruire una relazione interpersonale che viene chiamata con la parola addomesticare. Se dunque dietro queste varie immagini, queste varie fiction, si nasconde un'eterna questione che riguarda il rapporto di coppia e la gestione della emotività e delle sue pulsioni istintive, in gran parte, all'80% almeno, inconsapevoli, cioè abitanti nel cosiddetto inconscio, ma che appunto perché abitano sono continuamente presenti. Se questo è un continuo problema, da una continua educazione, una continua costruzione della propria educazione, della propria sessualità, ad essere fatta non per essere una bestia, ma per essere per essere un ingrediente importantissimo del costruire una relazione profonda, la prima cosa che emerge e che dobbiamo imparare a prendere coscienza è che la relazione affettiva, l'affettività caratterizzata dall'attrazione o dalla diversità maschile e femminile, caratterizzata comunque da un dinamismo che è all'80% al di fuori della controllabilità, diciamo, tipo guardiano, vuol dire che innanzitutto bisogna imparare a costruire una relazione interpersonale, cioè a fare diventare questa dimensione della nostra vita non una bestia da tenere a bada, ma invece una componente importantissima della relazione, della comunione, della condivisione. Nella vita di coppia la relazione affettiva è di un'importanza determinante, tanto che uno dei segnali da cui si vede con inequivocabile certezza che è in atto una crisi, una situazione pericolosa, è quando la relazione affettiva si dirada, diventa un peso, un problema o addirittura scompare. Questo è un segnale inequivocabile che le cose stanno precipitando. Ed è soltanto il rovescio della medaglia del dire invece che la relazione affettiva è una componente determinante della comunione, perché non sia fusione e non sia parallelismo, precisamente perché ha delle caratteristiche che o vengono trasformate in relazione o diventano una tigre che fa delle lacerazioni, fa dei danni e basta. Questo è una consapevolezza molto importante da acquisire. Quando la Bibbia dice che i due diventino uno, l'uomo lascerà, e quindi anche la donna lascerà, per il fatto che vale per tutti e due i versanti della umanità, quello maschile e quello femminile, si unirà e i due diventeranno uno. Quando parla del diventare uno, parla precisamente non di una fusione, né di un'alleanza dove ognuno stabilisce le sue parti, i suoi ruoli, quindi di un equilibrio di trattativa tipo contratto, ma parla di una relazione. E per costruire una relazione interpersonale è altrettanto importante la capacità di dialogare, di mettersi nei panni dell'altro, di ascoltare, quanto la capacità di creare un clima di affettività equilibrata, serena, al servizio, come strumento privilegiato, al servizio della relazione. Occorre imparare il linguaggio della relazione nell'ambito così importante, così delicato, della affettività. Un altro modo di presentare questa importanza nel nostro testo, che il nostro testo ci descrive appunto come testo biblico, è che l'attenzione principale nei confronti delle pulsioni istintive ed emotive dell'attrazione reciproca, il segreto non sta nel fare il guardiano, quindi negli sforzi di mettere sotto controllo, quanto nel affidare a Dio, che ce l'ha dato, questo capitale incredibile di comunione, perché lo custodisca, lo preservi dalle degradazioni e lo renda, lo compia in tutta la sua bellezza. Il segreto e il primato dell'adempimento di questa cosa non sta dunque nel fare la guardia, quanto nel affidarsi a colui che ha inventato tutto questo e alla fine ha detto che era molto bello, come dice il racconto della Bibbia, che tutto questo era molto bello ed era molto buono. Era fatto cioè per rendere molto bella e molto buona, per rendere un capolavoro di comunione, di immagine e somiglianza di Dio, la relazione uomo-donna. È questo che ci richiama all'attenzione, il modo come Sara e Tobia celebrano, e questa è la parola giusta, celebrano la loro prima notte di nozze. È una vera e propria celebrazione. Non solamente perché c'è di mezzo una preghiera, ma soprattutto perché c'è quello che sta al di là della preghiera, come abbiamo detto ieri, e che è il modo più adatto per esprimere che cos'è la preghiera. Cioè ci sta l'affidamento. L'affidamento di sé, l'affidamento di questa potenzialità bella e buona, perché non sia catturata e devastata dal demone che uccide o la trasforma in una potenza demolitrice.
Quindi scusa, questo stare di fronte alla TV, guardarla negli occhi, ma come raccontino, quindi non vuol dire tanto affrontarla per quello che è, cercare di conoscerla, di nuovo raffidarsi.
Guardarla negli occhi per quello che è, cioè instaurare una relazione, farla diventare un rapporto di relazione e non di guardiano, no? Guardiano di una bestia. È vero che la felicità, o diciamo la bellezza di cui parla il libro della Genesi, quando Dio dice che tutto questo era bello e buono, si ottiene passando le pulsioni istintive al vaglio dell'intelligenza. Questo è vero sulla carta, perché tutti abbiamo l'intelligenza, ma poi non è più vero sul campo, perché oltre ad avere l'intelligenza noi abbiamo la piega storta, che la Bibbia chiama il peccato, la piega storta che la nostra umanità porta con sé da che mondo è mondo, dall'origine, e che è appunto quella che è stata suggerita ed è continuamente attivata da quello che sia nel libro della Genesi che qui si chiama il nemico del progetto di Dio, cioè la spinta antitetica a quella che lui ci ha messo, che è la spinta egocentrica o possessiva o come la vogliamo chiamare. Essere consapevoli che in noi si abita una forza incontenibile ci conduce alla sapienza vera, che non è quella di considerare libertà lo scatenamento, ma invece il trasformare una potenza così grande in potenza di relazione. Tutto questo però è solo un dono che può venire dall'alto, poiché tutti viviamo il dramma di sapere cosa è bene, senza però riuscire a farlo. Lo dice anche San Paolo in un famoso passo della lettera ai Romani, proprio perché abita in noi questa piega storta, questo orientamento al male, che solo la guarigione che viene dall'alto può non contenere, ma dargli compimento. la volontà egoistica di sopraffazione, la volontà di potenza, che è un altro nome moderno dei filosofi moderni di questa potenza distruttrice, non è governabile soltanto con la buona volontà. E siccome parlare in termini così generali è più difficile da capire, vi leggo una testimonianza di una coppia che, a mio avviso, è in grado di toccare il cuore molto di più di tutto quello che io ho detto finora, a conferma del fatto che quando noi impariamo a parlare del vissuto, noi mettiamo sulla strada giusta i nostri incontri e tocchiamo il segreto, la chiave formativa, veramente formativa, dei nostri discorsi. Ci conosciamo da circa 20 anni, ne abbiamo vissuti 4 da fidanzati e da 16 anni siamo sposati. Il Signore ci ha dato la gioia di 3 figli. Il nostro cammino di amore e di castità, dato che la castità abbiamo capito che altro non è che vero amore, è un dono di Dio. Da tanti anni siamo membri di un gruppo e abbiamo una buona guida spirituale. Nel tempo del fidanzamento, per grazia di Dio, perché Lui solo lo ha reso possibile, i nostri corpi si sono sempre rispettati reciprocamente. Talvolta abbiamo avuto approcci troppo appassionati, ci siamo sentiti in colpa, ma nella confessione abbiamo trovato la forza per vivere la tenerezza senza malizia. Abbiamo sperimentato che per pochi minuti di cosiddetta passione la nostra coscienza passava poi ore e ore di inquietudine. E allora abbiamo imparato che è meglio imparare a frenarci per non diminuire la gioia e la pace. No, non siamo scrupolosi, ma siamo stati aiutati ad avere una coscienza delicata e illuminata dalla parola di Dio. L'amore è soprattutto dirsi tutto e poi darsi tutto. Per questo noi ci siamo impegnati tanto nell'ascolto della parola di Dio e poi abbiamo dedicato ore ed ore a dialogare tra noi. Alle soglie delle nozze avevamo la consapevolezza di conoscerci talmente nel profondo che il dono dei nostri corpi non avrebbe rivelato chissà quali magiche e sconosciute novità. E tutto questo ci fu confermato la prima notte di nozze. Infatti, conoscendoci nell'intimo, già intuivamo la bellezza che sarebbe stata a nostra disposizione. Si pensa talora che la curiosità maschile o la voglia di esibizione femminile o la tensione psichica dell'attesa o il controllo da esercitare sull'attrazione fisica siano quasi insopportabili. Questo è vero solo se non si affida tutto a Gesù. Tante volte abbiamo pregato così: nelle tue mani, o Gesù, affidiamo la gestione della nostra maschilità e femminilità, della nostra attrazione e della nostra tensione che viviamo a livello emotivo. E Gesù ci ha sempre rasserenato completamente. talvolta abbiamo conosciuto degli eccessi di cui ci siamo poi pentiti e confessati, ma siamo profondamente convinti della bontà e della bellezza del piacere erotico nuziale, benedetto da Dio, inventato da Dio. Non a caso siamo tutti nati da un rapporto di questo genere. È solo il peccato che purtroppo può sporcare e guastare ogni cosa. Ma abbiamo ricevuto il dono della preghiera insieme, uno strumento efficace per riequilibrarci sempre e ritrovare serenità nel dono gioioso dei nostri corpi. Viviamo un rapporto molto sereno di crescita tra di noi e ci sentiamo una cosa sola, sempre più vicini, anche se distanti fisicamente. Il cuore mantiene un calore di tenerezza costante. Una domenica di alcuni anni fa, di comune accordo, scegliemmo di vivere una giornata di ritiro spirituale e di intensa preghiera in vista di un rapporto sessuale per noi importante. Quale mezzo più potente della preghiera per metterci al sicuro dalla malizia, dall'abuso dell'altro, dal possesso egoistico? Concludemmo il nostro ritiro con una bella confessione, perché i sacramenti bombardano il male che è in noi e danno la forza di evitare la tentazione. Vivemmo in pienezza il dono dell'amore reciproco e i nostri cuori e i nostri corpi esplosero nella luce. Fu un'esperienza unica entrare in comunione l'uno nell'altro, immersi nella vita, cioè in Dio, cioè in un vortice di dono che sembra toccare l'infinito. Ci rendiamo conto che è molto difficile parlare di queste cose e che queste possono sembrare delle sublimazioni romantiche, ma noi siamo sicuri che era tutta un'altra cosa. Eravamo come incinti reciprocamente nello Spirito Santo di Dio e desiderosi di diventare una carne sola, come la sua parola dice. Ci sentivamo molto lievi. Tutto il mondo era lì, nel nostro abbraccio. Il resto non importava più. Dilatati e bellissimi nel volto, nella pelle e nel sorriso, ma soprattutto nell'anima. Allo stesso modo sentivamo che si realizzava l'unione con Dio e tra di noi. Fu un salto nella contemplazione, un affacciarsi incantati al mistero dell'amore uno e trino, diventando simili a ciò che si guarda. Non è possibile possedere l'infinito, ma è possibile esserne posseduti. Tutte le parole d'amore di quella notte ad un certo punto lasciarono spazio a un grande silenzio. Il silenzio sentivamo che favoriva la contemplazione e la pienezza della nostra unione. Abbiamo toccato con mano quella notte con certezza invincibile che l'amore puro esiste. La gioia di quella notte fu tale e tanta che saremmo stati felici e pronti per il salto nella morte, perché fissasse in eterno quel momento di estasi d'amore. Senza parole si commenta da sé, mi sembra, e spiega molto meglio di tutto quello che posso aver detto io prima. Questa è una traduzione in termini moderni della pagina che abbiamo letto. Con quella abbiamo aperto, con questa possiamo chiudere. Il tempo sono le 11:00.